e direi che tutti i paragrafi della regola sono leggibili in questa chiave e cambiano senso quando la loro lettera si è assunta in questo spirito. Per esempio, prendiamo il paragrafo sull'obbedienza. Dice: è voto di obbedienza filiale, tutta sovrannaturale, che si fonda e si alimenta di fede nell'infallibile risposta del Dio fedele alla pienezza della nostra docilità e all'umiltà della nostra preghiera perché ci fida, una devota soggezione al mistero del Vescovo, del Papa e della Chiesa tutta. Ecco, se leggiamo questo paragrafo nella sua immediatezza e intendendo come Chiesa tutta, solo ci viene fatto di pensare alla Chiesa della Patria. Diamo a questo paragrafo un certo taglio, una certa chiave. Ma se invece ci ricordiamo dell'indirizzo iniziale e di quanto abbiamo adesso appena detto, il paragrafo si trasforma. E di fatto deve essere così. Perché? Perché la nostra obbedienza deve essere prima di tutto a Dio. E non è mai obbedienza, e non può essere obbedienza ad un uomo. Il cristiano, qualunque cristiano, è stato liberato da Cristo. E quindi gode ormai, se vive il suo battesimo con fede e coerenza, di una libertà per la quale non è pensabile la sua obbedienza ad un uomo. Anche questo va affermato molto fortemente. Ci ritorneremo su quando tratteremo di proposito il paragrafo sull'obbedienza. Ma adesso, in questa visione complessiva ancora della regola, va subito chiarito. Quando noi parliamo di obbedienza, non può essere obbedienza. Deve essere anzitutto obbedienza a Dio. E solo questa obbedienza a Dio fonda qualunque altro tipo di obbedienza. Qualunque altro tipo di obbedienza. È a Dio che noi obbediamo. E Lui solo può comandare alle nostre coscienze. Adesso non voglio entrare nel problema in pieno, ma per anticipazione dico una sola cosa, che la libertà di coscienza è un'idea cardinale, fondamentalissima del cristianesimo, perché suppone la persona, suppone la sua immortalità, suppone quindi un rendiconto che si ha solo nei confronti di Dio. E perciò l'irriducibilità di qualunque forma che possa costringere questa suprema libertà della persona e particolarmente della persona del cristiano, soltanto innanzi al suo. Quindi, ecco, bisogna che noi pensiamo la nostra comunità come è effettivamente precepita da Dio. Tutti dobbiamo pensarla così, e primarissimamente noi superiori, per così dire, secondo una frase ormai usata, tanto entrata nell'uso che non ci si può liberare, ma che in realtà rischia di deformare e di mettere su una falsa piega. C'è un presidente solo che presiede veramente il trono, è l'antico dei giorni, il capitolo settimo di Daniele. È lui solo che convoca innanzi a sé tutta l'assemblea. È lui solo che chiede conto e fa aprire i libri, cioè che scruta le profondità misteriose della nostra coscienza. Lui solo. Prendiamo un altro punto della regola, il lavoro. Non anticipo, sapete, faccio solo queste piccole esemplificazioni sommarissime che rientrano ancora in una prima chiarificazione dell'indirizzo della regola e della portata, come dicevo, ecclesiale. Assemblea che ha tutta la nostra piccola regola, e la lettura obbligatoria di ogni paragrafo in questa chiave, il lavoro. Potrei prendere la castità, ma insomma adesso mi va bene prendere il lavoro. Dice: e obbedienza, appunto, ricadiamo, prolungamento dell'Eucarestia e della liturgia delle ore, oggetto normale della nostra offerta, e quindi preordinato, custodito, compiuto con zelo religioso, strumento regolare della nostra mortificazione, del nostro amore delle anime, eccetera, eccetera. Il lavoro, prolungamento dell'Eucarestia e della liturgia delle ore, cioè è una cosa sola, omogenea, della stessa stoffa. Quindi, l'Eucaristia e la liturgia delle ore sono gli atti in cui si realizza massimamente la nostra comunione con Dio, cioè la nostra comunione verticale, la nostra comunione allargata. È nell'Eucaristia, nella liturgia delle ore, che siamo tutt'uno con Dio e con i Suoi Santi. Ora, dire che il nostro lavoro è prolungamento implica già tutta una concezione ecclesiale anche del nostro lavoro. Se ci sentiamo la presenza di Dio nell'Eucaristia, ci dobbiamo sentire la presenza di Dio ancora e allo stesso modo nel nostro lavoro. Ancora lì, per usare questa immagine che stamattina mi viene da usare ricordando il capitolo 7 di Daniele, anche lì, anche nel nostro lavoro, c'è un Dio in trono al quale noi dobbiamo avere lo sguardo e che scruta le reni e i cuori e valuta la sostanza del nostro lavoro. Come lo facciamo, le intenzioni con cui lo facciamo, il modo, eccetera. Anche del nostro lavoro non si scappa. Vale il Salmo 138, 139. Se vado lassù nel cielo, se scendo nelle profondità della terra, tu mi scrugi e riconosci, quando sei e quando mi alzi, anche nel nostro lavoro. Io stesso ci penso adesso, e ve lo dico, ma la realtà è questa. Se partiamo da questa concezione ecclesiale di grandissima comunione, di una comunione integrata dall'alto, e i cui i membri dall'alto sono più importanti, più effettivi, più leali dei membri che vediamo, immergiamo in questa concezione il nostro lavoro e vediamo subito come anche il nostro lavoro acquista un tono molto preciso e cambia faccia, cambia volto. In questi giorni ho parlato di Osvaldo. Ho scoperto, anch'io, un Osvaldo che in qualche maniera potevo conoscere, però che non conoscevo, non dico fino in fondo, ma nemmeno in una sua dimensione molto reale, molto continua, di grande tono. Ha delle pagine sul lavoro. E delle pagine che per noi sono estremamente significative, per noi comunità. Lui si spendeva totalmente nel lavoro perché lo pensava così. Fino poi a giungere a un certo punto a chiedersi se l'evangelizzazione in un suo scritto degli ultimi anni si chiedeva quale rapporto c'è e quale misura c'è tra l'evangelizzazione e il lavoro inteso come lavoro specifico di ciascuno professionale, e scriveva che quello che poi ritroviamo nella rete. Quando, in quel punto in cui si dice a proposito del lavoro che il nostro annuncio è dato col nostro, col modo e le intenzioni con cui lavoriamo. E quindi diceva, non dobbiamo ridurre la nostra attività di annunzio soltanto alle ore libere o ai margini del nostro lavoro con intenzioni specifiche e proprie secondo noi, ma dobbiamo invece pensare il contrario, che il nostro lavoro è il pezzo più importante della nostra, del nostro annuncio. Quando avremo adempiuto a questo pezzo più importante, dice anche in che cosa consiste questo adempimento, potremo, se ci resta tempo, svolgere anche attività specifiche per noi, cosiddette evangelizzatrici. Ma solo se prima avremo adempiuto a quello che è la normalità del nostro impegno, con un lavoro perfettamente adeguato, perfettamente rispondente ai canoni del lavoro cristiano, e avremo con pazienza vissuto, dice, il nostro lavoro, con coloro coi quali abitualmente ci troviamo a viverlo, solo dopo di questo avrà senso parlare di altre attività specifiche e più. ma prima ci deve essere lui. Io sono intrappolato in queste cose, mi sento in una prigione, in gabbia, preso in trappola come un sorcio, ma è così, se noi ci pensiamo è così, effettivamente è così. E ne ho avuto la prova a 4 anni ormai dalla sua morte, l'altro giorno, perché la gente che mi ha invitato e che mi ha lasciato dire le cose che ho detto era gente evangelizzata, per così dire, dal suo lavoro, dal modo e dallo spirito con cui lavorava. Se no, non avrebbe né desiderato né tollerato che io spostassi completamente tutto l'asse del discorso in quella maniera. E già era convinto. Quindi si vede a posteriori la forza evangelizzatrice che ha avuto il suo lavoro, svolto con rigore e con una intenzione che era una cosa sola in lui, con tutto il resto, non attività segmentabili, separate, e che aveva dovuto ammirare per anni l'efficacia, la perfetta congruenza del suo lavoro col suo spirito, e che ne aveva risentito l'influsso nel semplice esercizio, adempimento rigoroso e paziente del suo lavoro e della convivenza con i suoi compagni di lavoro a qualunque stagione. Dunque, anche il lavoro deve cambiare per forza di struttura, di stop, quando lo immergiamo in una concezione così della Chiesa. E via dicendo, questo passo. Non mi fermo su altri punti, come la castità, sono tutti connessi e contessuti, per così dire, proprio da cima a fondo con la tunica di Cristo, della stessa stoffa, una stoffa ecclesiale, messa in evidenza, ecclesiale nel senso di questa ecclesialità ampia e discendente dall'alto, che dicevamo prima, e che è messa in evidenza molto caratteristicamente dalla petizio iniziale. Dunque, pensiamo al Signore in trono, vedremo poi dopo come sono tutte e tre le persone e come sono unico Dio, caratterizzato per i suoi attributi fondamentali, Dio, l'onnipotenza divisa.